sociale, anche perché c'è un antico legame che Filippo non ha ricordato, ma io voglio ricordare, e che nel decenni fa, nel cinquantesimo di Santa Maria del Bosco e dell'arresto della torre di un centinaio di contadini di Bisacchino, un ferito, e abbiamo avuto la possibilità di ricordare quell'episodio per riflettere sulla storia non solo di questo contesto, ma della storia della Sicilia del paese. Oggi ritorniamo su un altro tema che, appunto, come qui il sindaco illustrava bene, tende ad esplorare ancora di più e a fare un ragionamento ancora di più oggi attuale sul rapporto mafia-politica e come questo non è scoperto in questi giorni. Nasce appunto con la mafia, nasce appunto nell'Ottocento, nasce appunto con questa organizzazione criminale che si costruisce in quanto organizzazione criminale per un rapporto speciale con l'istituzione e con la politica. E vorremmo capire se c'è stata un'antimafia conseguente e come mai questa mafia, come spiegheranno meglio gli scienziati e storici, emerge o sommerge o scompare a seconda se c'è un'opposizione o meno nella società e nella politica. E vedrete, facendo una comparazione ovviamente per sintesi, che quando c'è stata l'antimafia si è scoperta la mafia, non viceversa. Quando c'è stata un'opposizione politica o sociale forte, si è scoperto che c'è la mafia. Ma la mafia è sempre esistita, praticamente, dall'Unità d'Italia. Ha servito gli interessi della classe dominante, infatti è stato uno strumento di potere della classe dominante. Ieri difendeva gli interessi del feudo e poi successivamente gli interessi, così come si sono evoluti nel corso della storia del nostro paese. Quindi parleremo di, attraverso tutto questo ragionamento, di un mafioso e di un assassino, non di un eroe naturalmente, e di un eroe invece che è vittima di questo capomafia assassino. E ne vogliamo parlare perché appunto viene dato come uno che ha costruito il tratto moderno della mafia, e questa è la significanza storica, non che fosse un galantuomo o che fosse, come tutti i capomafia, disponibili per poter avere consenso sociale, perché non c'è un capomafia che non cerchi il consenso sociale, poi da rivendere ovviamente a chi serve di renderlo. E questo rapporto ci consente di fare questo ragionamento che nella storia di questo paese, e oggi vedete che è ancora così, c'è sempre una parte di Stato che lavora all'ombra. Ieri all'Ottocento, nello Stato liberale, durante il fascismo, durante il quale non scompare la mafia, come viene dimostrato dalla storia, dagli atti che ormai possono essere letti da tutti, e nel dopoguerra. C'è sempre una parte dello Stato che ha lavorato contro il crimine e contro la criminalità organizzata, anche nell'Ottocento. Basta citare il procuratore Tajani, uno dei grandi combattenti, il procuratore del re, quindi non era un comunista dell'Italia, non era un simpatizzante del movimento della sinistra che allora operava. Fu eletto dalla sinistra storica al Parlamento dopo che si dovette dimettere da magistrato, da procuratore del re, perché avendo dimostrato che il questore di Palermo era in combutta con le organizzazioni mafiose di quell'epoca, non fu accettato dal ministro dell'interno e lui si dimise. Quindi, come vedete, non c'è qualcosa di nuovo di quello che è accaduto anche nel corso dei decenni successivi. C'è sempre stata una parte dello Stato che si è schierata. Tajani rappresentava lo Stato liberale, era il procuratore del re, in questa comprensione era, c'è un'alta autorità dello Stato, il potere costituito dello Stato, che esercitava questo potere contro la criminalità organizzata. C'era una parte altro dello Stato, Calvanese era questore di Palermo, era in quel momento rappresentava un'altra parte dello Stato che lavorava in ombra, in combutta, come poi fu dimostrato, anche con gli interessi mafiosi di quel mondo. Vito Cascioferro diventa questo, quindi, un esempio e un modello per raccontare la storia del nostro paese, l'unità d'Italia. È un rapporto che si dove si consuma il rapporto appunto dell'intreccio tra politica e mafia. Ho citato Tajani, ma l'inchiesta, la famosa inchiesta di Franchetti e Sonnino del 76, Tajani dello 74, 1874, come ci dice il professore Marino, nel 76, quindi 3 anni dopo, pubblicato il rapporto di Franchetti e Sonnino, c'è la dimostrazione pratica, documentataci, da due scienziati sociali, che cos'era il sistema politico mafioso, non soltanto la criminalità organizzata, senza che non pura, no, era una criminalità organizzata così come è oggi, una criminalità organizzata che mantiene un rapporto con l'istituzione e con i politici, i manutengoli, dice, li chiamano allora Franchetti e Sonnino. E Tajani che aveva detto, guardate che la mafia non è pericolosa in sé, per se stessa, non è invincibile di per sé, ma è pericolosa perché è uno strumento di governo locale attraverso il quale appunto si controlla le masse. E allora le masse non partecipavano tutta alla vita politica del paese, era una piccolissima percentuale che votavano per censo, ma c'era un'opposizione contro questa mafia, sì, c'era l'opposizione che poi si espresse nel grande movimento dei fascisti siciliani, l'opposizione della sinistra storica e socialista che emergeva e cominciò a organizzarsi in quegli anni. C'è un'opposizione anche cattolica nel 1908, quindi Don Luigi Sturzo, che fonda il Partito Popolare, descrive il rapporto mafia-politica come una delle condizioni da eliminare per poter assicurare uno sviluppo moderno alla Sicilia. Sembrano cose scritte l'altro ieri. E dette così, cioè con una modernità di linguaggio e di interpretazione politico-sociale, quindi, anche questa faceva parte di un'opposizione antimafiosa a un sistema, da una parte che appunto non era sospettata di avere, diciamo, posizione rivoluzionaria, qual era appunto quello del Partito Popolare di Luigi Sturzo. Quindi della mafia se ne parla, e quando si parla della mafia, perché c'è l'antimafia, esiste la mafia, se no scompare la mafia, come scomparsa in certe forme. Poi Giuseppe Carlo Marino vi potrà dire come è stato molto spesso occultata questa esistenza della mafia, sul piano letterario, sul piano antropologico, sul piano sociologico, sul piano politico e così via, alle volte sempre le barzellette suffragate a grandi scienziati, che era soltanto il carattere dei siciliani, la virilità dei siciliani, questa carattere aggressivo tipico dei siciliani che poteva essere intesa come mafiosità e così via, che non c'entrava niente con la delinquenza, che era un'altra cosa. Quindi. E per anni, non dell'Ottocento, non del primo Novecento, per anni che abbiamo vissuto noi, e fino a epoche recente, fino, si può dire, alla legge, la riunione La Torre, c'era ancora uomo dello Stato che negavano l'esistenza dell'organizzazione, e c'erano uomini politici che potevano dichiararsi anche amici della mafia perché non costituiva un reato. Dopo l'82, quando viene approvata la legge dell'Unione della Torre, questo diventa un reato, e dopodiché scompaiono, anzi diventano tutti antimafiosi a scanso dei equivoci, perché dichiararsi amico dei mafiosi diventa un reato, dopodiché, come vedete, non c'è più un amico dei mafiosi, sono tutti antimafiosi, anche quelli che scambiano favori, hanno scambiato appalti, hanno scambiato tangenti, hanno creato imperi economici, come appunto cose di cui si parla in questi giorni. Perché parlavo di Vito Cacciofferro? Perché appunto Cacciofferro non nasce qui, vuol dire Giuseppe Carlo Marino, che ci ha fatto uno studio pregevole e approfondito, sappiamo che nasce a Palermo, però badate, vedete come si ricomincia la storia, si trasferisce in questa zona perché suo padre diventa campiere del barone inglese, dove appunto poi avviene, voi sapete, è a capo della reazione che porta all'occupazione del feudo di Santa Maria del Bosco e allo scontro che porta all'uccisione, al ferimento, all'arresto e di Pio La Torre e degli altri 123, quanti sono i contadini, 143 contadini arrestati insieme a Pio La Torre. E però da figlio di campiere dell'inglese diventa capo di un'organizzazione moderna con rapporti transnazionali. Organizza il flusso di emigrazione, la grande crisi economica siciliana favorisce l'emigrazione verso gli Stati Uniti d'America, prima aveva favorito veramente una emigrazione verso la costa nord dell'Africa, Tunisia soprattutto, c'è una colonia, si organizza il flusso migratorio, controlla il flusso migratorio, organizzano il pizzo, allora non si chiamava pizzo, si chiamava lettere di scrocco, altre cose, ma era la stessa storia, ma anche pizzo migratorio. E stabilisce però una cosa importante, un rapporto con l'America, la mano nera in quel mondo, da cui diciamo, dove trasporta l'organizzazione criminale che comincia a organizzare e a unificare su un territorio molto più vasto di quello del Corleonese, tant'è che da Corleone lui è una potenza nella città di Palermo, è una potenza nel circondario, cioè assume la funzione di un capo vero e proprio come punto di riferimento. E dall'America si porta anche, come dire, strumenti moderni di racket e così via, cioè quindi c'è uno scambio di tipo tecnico culturale in questo. Però ecco perché la modernità nel male, perché costruisce un rapporto con la politica. Giuseppe Carlomani nel suo libro elenca tutti i rapporti con gli uomini politici che vanno da destra a sinistra, da liberali ai riformisti, anche a qualche socialista come Tasca di Foucault o Draghi, se non ricordo male, ma soprattutto con due uomini, uno è Palizzolo, uomo di mafia, potremmo dire un Ciancimino di quell'epoca, se non sbaglio, no professore? Proprio. O un Lima, un Gioia, insomma. Un uomo eletto direttamente con il voto della mafia per un rapporto organico con la mafia, cioè non un Andreotti, cioè uno che media il consenso ottenuto da essere uomo territorio, ma appunto uno che direttamente tratta, contratta, negozia e espressione diretta dei gruppi di mafia. O Ferrantelli, che garantisce e gli costruisce l'alibi quando viene ucciso il Gio Petrosino, e dice no, era a cena con me a 100 km di distanza, quindi una costruzione, non sapremo mai poi, ma comunque siccome la verità storica, quello che ci interessa è la verità storica e non diciamo la prova della verità giudiziaria, però vedremo che poi le due cose coincideranno alla fine. E perché poi parliamo di Gio Petrosino? Perché parliamo di che cosa? È di un campione della legalità, quindi diciamo, sono due capi del male e del bene, è soprattutto un investigatore moderno che capisce qual è la logica di questa organizzazione, lo capisce in America e intuisce che occorrono strumenti giuridici nuovi per colpirla, come poi avverrà appunto 80 anni dopo, con la Torre che capisce che per colpire l'organizzazione criminale, che sapevamo tutti che cosa aveva significato, cosa significava, quanto pesava il sottosviluppo dell'isola, e occorrevano però nuovi strumenti per identificare l'associazione di stampo mafioso e per sottrarre poi con la confisca i beni che illecitamente la mafia accumulava, perché è un'organizzazione dedita all'arricchimento illecito, come è scritto nell'articolo 1 del 416 bis, che era poi l'articolo 1 della proposta di legge fatta da Giolatore. E come investigatore moderno, che viene apprezzato, come ne parlerà sul ponte con Dovizia in particolare, viene favorito anche dal governo americano, ma sa che dati i rapporti, appunto, questo stato ombra che qui in Italia esiste, ma di cui avevamo avuto sentore, lui è un italo americano, quindi non era estraneo ovviamente all'ambiente, ed è un personaggio che appartiene anch'esso al meridione, quantomeno proviene dal meridione, la realtà meridionale, quindi sapeva e conosceva la cultura di organizzazione criminale di altro tipo, ma comunque similare, come la Camorra, allora non era assimilabile alla mano nera o alla mafia, ma avevano gli stessi caratteri di criminalità organizzata naturalmente. Quindi parliamo di due meridionali che uno nel crimine, un altro nel bene, hanno un'esperienza, portano un'esperienza di una rinascita o di un'involuzione del meridione d'Italia. Padula è qui, provincia di Salerno, quindi sono due esperienze che in questo senso diventano esemplari. Hanno un rapporto con la storia di oggi? Secondo noi sì, perché questo ne accennava Filippo. Gio Petrosino è ucciso qui perché, non fidandosi, appunto sapendo le commissioni tra poteri locali e il Casciofeo e così via, non fidandosi di questo, si muove da solo, e quindi questa solitudine poi lo rende ancora più fragile. E Casciofeo, che era un personaggio, che era stato un personaggio controverso, si era presentato come socialista e aveva costruito il fascio siciliano qui a Bisacquino, dove però non aveva consentito che si facessero manifestazioni e così via, naturalmente, perché appunto era, come so dire, si direbbe in gergo moderno, un entrista. Poi si colora di anarchismo, ma nello stesso tempo è confidente della polizia, è scritto nell'albo si vede alle lettere poi, che ha un rapporto organico con la polizia, naturalmente, dalla quale passa le notizie che gli serve passare e dalla quale riceve protezione, come sempre questo doppio gioco, diciamo, che appunto non ha difeso lo Stato, in quel caso lo Stato liberale, così come non ha difeso lo Stato democratico nato della Repubblica, nato dall'antifascismo e dalla Resistenza. Perché cosa avviene attorno a Portella alla Ginestra? Tra Giuliano, la mafia, probabilmente il neofascismo che rinasce e si riorganizza. Cosa avviene negli anni 60 con la strage di Ciaculli, quando una guerra interna della mafia mette a nudo anche lì il rapporto tra pezzi dello Stato e pezzi della mafia, pezzi e l'intera mafia? Cos'è il sacco di Palermo se non la commistione tra gruppi di mafia, appunto Gioia, Lima, Ciancimino e gli imprenditori, anche i grandi imprenditori del nord? Cosa non nuova, perché le bonifiche non sono una piccola ditta artigianale di Palermo o di Sacquino, è un grande, diceva ieri, un grande monopolio nazionale. Così come non era una piccola industria di trasporto la Società Generale di Navigazione di Florio, con cui Casciofeo era in strettissimo rapporto per poter favorire il trasporto degli emigrati clandestini. Sembra che parliamo di fatti di oggi, naturalmente, perché quando scopriamo il flusso dell'emigrazione clandestina oggi, scopriamo anche che dietro ci stanno appunto forze del crimine organizzate su questo, sia della Camorra, sia dell'Andrangheta, sia di Cosa Nostra. Ecco perché ci serve questo ragionamento, per capire e leggere la situazione di oggi. E la situazione di oggi è che, pur essendo cresciuto l'antimafia, che da soltanto politica, cioè appartenente ai partiti della sinistra, nel corso degli anni diventa non soltanto dei partiti della sinistra, ma diventa ancora più trasversale, sia nella politica, ma diventa ancora più trasversale la società, perché dagli anni 60, diciamo da Ciaculli meno, ma negli anni della seconda guerra di mafia, 78-83, quando poi viene ucciso Mattarella, Reina, Mattarella, Piola Toro, e poi vengono uccisi dalla Chiesa, ed erano stati uccisi i poliziotti, e poi viene ucciso Rocco Chinnici e così via, c'è una reazione popolare fortissima, che non è soltanto appartenente ai partiti della sinistra, appartiene a uno schieramento molto più basso, non si può definire di sinistra, uno schieramento democratico di rivolta civile della sinistra. E poi negli anni 90, quando dopo le stragi del 92-93 c'è una grande rivolta di popolo morale che costringe quella parte sana dello Stato ad assumere orientamenti netti. Oggi lo Stato è schierato, come so dire, nelle sue linee di essenziale, fondamentale sicuramente, nei suoi corpi fondamentali, essenziale sicuramente contro la mafia, ma rimane un rapporto tra mafia e politica? Sì, e lo costruisce, lo dice anche il Presidente della Commissione Antimafia Nazionale, che non è un uomo di sinistra, è un uomo di governo, appartenente alla Prima Repubblica, democratico cristiano dopo, quindi senza ombra di sospetto, lo so dire, di scivolamenti politici e così via, che però si rende conto che fino a quando la lettura storica delle stragi del 92-93 non diventa anche una lettura giudiziaria, e distinguendo tra verità giudiziaria e verità storica, cioè nel senso della verità politica e la verità storica, comunque sono verità. E anche se non è dimostrata giudizialmente, perché non sempre tutte le prove sono disponibili per tempi, per luoghi, così via, non si può rinunciare alla verità storica, se no dovremmo riscrivere tanta storia nel nostro paese e del mondo, perché molte cose non sono dimostrate, ma i fatti, diciamo, storici ci confermano che invece sono veri. Allora, il rapporto mafia-politica oggi ancora esiste, e il rapporto in relazione alle stragi nel 78-83, di tutti quegli omicidi politici, dietro cui si muovono fatti strani, pezzi dello Stato, pezzi dei servizi segreti, logge massoniche, questa commistione di interessi tra poteri oscuri che continua a vivere nel nostro paese, a sopravvivere nel nostro paese, che si ripete nel 92-93. Perché l'indagine, perché non si vuole esplorare del tutto? Noi non sappiamo se poi sarà vera, se è vera questa, ma storicamente è credibile. Quando si chiede a questa gente, ma voi, e si chiede a Berlusconi, ma voi sei diventato un uomo più ricco e più potente di questa, vuoi spiegarsi dove hai preso i soldi? Non c'è la super lotta, avrai vinto un 13 alla sedia, oppure da qualche altra parte. E quando poi nelle indagini giudiziarie viene fuori che i soldi Ciancimino vengono investiti a Milano 2, che cosa deve pensare il cittadino comune? Ovviamente. Ma possiamo dimostrarlo? Intanto il trasferimento e l'investimento già c'è, e quindi questo è documentato. C'era un'intesa politica ed è questo quello. È chiaro che da dimostrare giudizialmente. Sul piano politico e storico noi sappiamo però che in questa fase tutta l'attenzione è stata votata allo smantellamento della legislazione di mafia, all'attacco sul 41 bis, alla legge Rognoni-La Torre, a tutta la legislazione relativa ai pentiti, non c'è più un pentito, diciamo, di vaglia, naturalmente sono poche cose che emergono. E oggi a che cosa? Alle intercettazioni, così come al diritto di informare la stampa e noi ai cittadini di essere informati, perché se non lo sappiamo così dormiremo più tranquilli, naturalmente, ma avremo assicurato un maggiore sviluppo alla democrazia di questo paese e un maggiore sviluppo economico, sociale di questo paese? Sicuramente no, tant'è che oggi, finisco, nell'ambito dei paesi di una crisi mondiale naturalmente, trova l'Italia dei paesi colpiti da questa crisi, che poi sono tutta data l'economia globale, trova l'Italia molto più indebolita e molto più indifesa, naturalmente. Avete visto? Sarkozy licenzia due ministri per 12.000 euro di sigari, insomma, di fare per l'Italia praticamente, visto che per milioni di euro o miliardi manco se ne parla. Oppure licenza quell'altro perché ha usato un incendio privato per passare otto cose, sono sciocchezzoni, banalità praticamente considerate. È mai possibile che siamo arrivati al punto di aver abbassato la soglia critica per indignarci di fronte a queste cose? Perché si hanno abituato giorno per giorno a fatti sempre più gravi, di fronte ai quali poi alla fine non ci si indigna più, perché quello precedente sembra sempre meno grave rispetto a quello che accade nel quotidiano. Questo è il problema. Una riflessione sullo stato ombra, sul rapporto mafia-politica, significa discutere tra di noi, come cittadini, come possiamo ritornare a una partecipazione di massa alla vita politica, di massa, per riappropriarci della democrazia, per riappropriarci delle istituzioni, perché i parlamentari siano eletti dai cittadini e non nominati dai segretari di partito, perché i partiti continuano a svolgere quella funzione storica nelle determinate, ovviamente mutate, condizioni storico-sociali di cui opera e così via, ma in cui tutti i corpi sociali organizzati, tutte le forze sociali organizzate possono partecipare alla costruzione della democrazia, perché questa è l'unica cosa che ci può garantire quella libertà e quella democrazia che ci ha garantito quella carta costituzionale, che oggi è sottoposta quotidianamente ad attacchi, così come viene sottoposta ad attacco l'autonomia del potere della magistratura, dei corpi di polizia e così via. Siamo arrivati, adesso non prendo, ma siamo arrivati al punto che voglio togliere anche la tredicesima, insomma non mi pare che sia proprio il caso per rafforzare le forze di sicurezza e la capacità delle forze di sicurezza nel contrasto al crimine, quando gli si toglie la benzina, gli si toglie i mezzi, gli si toglie l'intercettazione per le indagini, gli si toglie tante altre cose, e poi si dice che la sicurezza di questo paese è l'obiettivo fondamentale. Ecco, se vogliamo garantirci maggiore libertà e la continuità di questo Stato democratico, e la continuità di questo Stato democratico, dobbiamo riappropriarci noi della politica. La conoscenza del rapporto tra mafia e politica ci serve anche per essere meglio attrezzate per combattere la nostra battaglia per la libertà di questo paese. Grazie. Adesso noi faremo una sessione brevissima, 12-13 minuti se non ricordo male, di sintesi sul personaggio di Gian Petrosino, poi daremo la parola al suo parente. Questo, vedete, questo è il manifesto che allora abbiamo fatto, Filippo, non so se ricordo, vorrei ritornare indietro per vedere. E qua guardate questa fotografia che è in bianco e in nero e non potete leggerla, è una delle poche fotografie dove si vedono le tre bandiere, quella rossa socialista, quella rossa dei comunisti e quella bianca dei democratici cristiani. A Disacquino quel 50 il corteo era con queste tre bandiere, c'erano i democratici cristiani della Bonomiana, del circolo Bonomiano, i socialisti, i comunisti, che poi si scontrarono e poi ebbero quello che e io ringrazio gli italiani per questa prego. Come lì non l'avete potuto vedere perché è una sintesi di un servizio che autorizza il lavoro dello storico Giuseppe Carlomarino, qui con noi, lì c'era anche un'intervista che siccome l'abbiamo in presenza abbiamo evitato di farvelo vedere l'intervista, però è un lavoro questo di Roberto Olla con la collaborazione scientifica diciamo con del professor Giuseppe Carlomarino, siccome non l'abbiamo visto all'inizio tra le scritte vabbè, comunque questa nel senso che non l'hanno pagato, intendiamoci, però il lavoro, il riconoscimento storico diciamo, non...